Oggi volevamo tornare su un argomento di cui abbiamo parlato più e più volte, essendo uno dei vari argomenti che ci interessano particolarmente qui a Liberation Front, in termini di nocività e mercificazione e modificazione dell'esistente. Parliamo infatti di OGM, quindi di organismi geneticamente modificati, per così riportare l'attenzione su questo tipo di ricerca scientifica, per non far sembrare che sia un nemico scomparso, un nemico oramai così anacronistico, non più nocivo, e anche perché ci interessa sottolineare ancora una volta la linea che connette le modificazioni che vengono fatte sulle piante e sugli animali con quelle che vengono fatte sugli esseri umani. Questa linea che collega le modificazioni genetiche sull'umano con quelle che avvengono sugli altri esseri viventi è una linea mentale, diciamo, un modus operandi di controllo, di gestione della vita, una volontà di invadere sempre di più la parte più interna, la parte più intima del vivente, per manipolarlo e per poterci fare quello che si vuole, soprattutto in nome del profitto. Anche se in realtà la maggior parte delle modifiche genetiche che avvengono sull'umano e a volte anche sugli altri esseri viventi vengono portate avanti con la scusa della salute, con la scusa della cura, della medicina, questo l'abbiamo visto. Purtroppo, anche se all'inizio delle lunghe battaglie contro gli OGM c'è stata un tentativo anche riuscito di portare l'opinione pubblica a comprendere come mai questo tipo di nocività vengono considerate tali, al momento attuale bisogna dire che c'è un rilancio degli organismi geneticamente modificati sotto varia forma che deve essere assolutamente contrastato prima che sia troppo tardi e anche tutte le battaglie passate finiscano poi per essere vane e per così non essere efficaci nel presente, non ritornare nel presente nel momento in cui si riaffaccia, come sempre capita nella storia ciclicamente, la nocività da capo. Sto pensando anche ad esempio alla questione del nucleare, no? Quando le lunghe battaglie contro l'energia nucleare che si sono state fatte qui in Italia, referendum e così via, di fatto lo sappiamo, il nucleare non è mai andato via dalle nostre vite, però di fatto c'è un rilancio anche dell'energia stessa nucleare altissimo, soprattutto in questi tempi di guerra. Quindi penso che OGM nucleare in qualche modo siano nemici che se un tempo sono stati combattuti da grandi movimenti, ecco, sono nemici che purtroppo si riaffacciano, ritornano dalla finestra una volta sbattuti fuori dalla porta e che quindi devono essere però riconosciuti come tali, no? Ancora una volta dalle generazioni che magari in questo momento possono essere in grado di contrastarle, ma non c'erano magari negli anni delle lotte storiche agli OGM e il nucleare di quegli anni. Parlando di modificazioni genetiche che poi vengono sperimentate anche sugli esseri umani, con il cavallo di Troia della medicina e della salute, ovviamente il primo esempio che ci viene in mente è quello dei vaccini anti-Covid, mRNA, insomma, che sono stati portati avanti, sono stati sponsorizzati nella campagna militar vaccinale, come si dice, soprattutto ovviamente nella gestione pandemica, con una retorica allucinante di bombardamento, minaccia e ricatto sociale, ma tanto più con una retorica che ricorda un po' le stesse frasi che di solito vengono usate quando si parla di miglioramento genetico delle piante o degli animali, no? Si tende a creare OGM nel mondo vegetale e animale per poter rendere queste specie, questi individui resistenti alle malattie, per poterle rinforzare dal punto di vista sanitario, esattamente come potrebbe fare un vaccino con una persona, no? Nel caso della persona. E ancora, le stesse piante, gli stessi animali vengono modificati anche per combattere, non lo so, i parassiti, i cambiamenti climatici. Ancora una volta c'è il concetto che il vivente non è abbastanza così com'è. Il vivente è difettoso, imperfetto, va cambiato, va modificato alle sue radici per poter o produrre profitto, come dicevamo prima, oppure per in generale distogliere l'attenzione da tutte quelle dal sistema di cose in sé, da ciò che viene a monte, no? Da quali sono le cause di fondo dei problemi che ci affliggono. No, no, no. So, so, so. Take my hand and take me to a place where I'd rather go. Quindi non si va a guardare del perché siamo nella situazione in cui siamo, ma si va a puntare il dito contro l'imperfezione umana, l'imperfezione vivente, per modificarla e controllarla meglio. È davvero preoccupante, secondo me, quello che è stato fatto negli ultimi 2 anni in termini di sdoganamento delle modificazioni genetiche su vari livelli, ad un grado tale che questi organismi sono stati sdoganati in campi della vita che, in cui finora non erano arrivati, non erano riusciti ad arrivare. Lo strumento scientifico principale che ha permesso questo tipo di appunto sdoganamento e upgrade, diciamo, nella nostra vita, purtroppo, a livello di pervasività degli OGM, è sicuramente la tecnologia CRISPR, no? La tecnologia del taglia e incolla nell'editing genetico. Di cui abbiamo parlato più volte qui a questi microfoni e insomma, se non ne siete ancora a conoscenza, vi invito ad andarvi a riascoltare alcuni dei podcast che abbiamo fatto a riguardo, cercando sul sito www.radioblackout nell'apposita sezione di ricerca, magari per parole chiave. Si tratta di puntate vecchie, proprio a misurare quanto tempo sia passato da quando questa tecnologia è stata messa, diciamo, in commercio, però è stata utilizzata più diffusamente che nei soli laboratori di brevetto. E quanto invece in questo poco tempo la tecnica CRISPR-Cas9 oramai sia, non dico ad uso comune di ciascuno perché è esagerato, però è avanzata tantissimo all'interno delle varie ricerche, campi di intervento, creando di fatto quelli che vengono considerati gli OGM 2.0, no? Le New Breeding Technologies. Si parla di OGM 2.0, l'avevamo già detto, perché non si tratta di organismi transgenici, ma cisgenici, quindi una modifica a livello del DNA con pezzi di DNA derivanti dalla stessa specie e non da specie diverse. Nella sostanza, di fatto, cambia poco. La modificazione e il concetto che sta dietro a queste ricerche rimane la stessa, quindi di un mondo assolutamente scomponibile in pezzi, ricostruibile a proprio piacere e mercificabile. Eppure la retorica degli stati e delle aziende verso queste nuove tipi di OGM è assolutamente favorevole, cerca di portare dietro di sé più gente possibile per appunto convincere che questi OGM siano diversi, addirittura innocui rispetto agli OGM classici. E difatti questa cosa non è ancora arrivata in Europa, ma arriverà sicuramente a breve. Parliamo di un passaggio che c'è stato negli Stati Uniti, adesso anche in Cina da poco, ovvero un'accelerazione recente dell'approvazione legislativa della sdoganatura, appunto, di queste piante modificate con questa tecnica. Le piante modificate con questa tecnica hanno ora in Cina da tempo negli USA delle procedure semplificate per i certificati di biosicurezza, quindi hanno molta più facilità ad entrare nel mercato senza grossi problemi. Rimanendo sempre in Cina, ricordiamoci che la tecnica del CRISPR-Cas9 è anche la stessa che ha permesso di modificare geneticamente il DNA delle due gemelline famose, che è, insomma, una notizia che è rimbalzata anche qui nei giornali italiani, che sono state appunto modificate geneticamente in utero, quindi da embrioni, con la scusa di immunizzarle dall'HIV. Queste due gemelline erano infatti figlie di sono figlie di un genitore sieropositivo, e quindi per mano di uno scienziato cinese di nome He Jiankui, che non pronuncerò sicuramente giusto, nel 2018 hanno subito questo intervento di modificazione genetica, perché appunto questa persona, ritenendosi un po' il paladino della giustizia in termini di malattie, aveva cercato appunto di immunizzarle modificando il loro DNA. Questo ovviamente è stato uno scandalo internazionale che ha portato a sollevare diversi dubbi sull'etica, no? All'interno della ricerca scientifica e soprattutto delle modificazioni genetiche sull'umano, anche perché questo esperimento non ha avuto la minima efficacia, quindi le ragazze non sono state assolutamente immunizzate dall'HIV e anzi hanno probabilmente subito dei danni alla salute, perché hanno una probabilità del 21% di più di morire rispetto a una persona, tra virgolette, normale. I vari apparati che si occupano di bioetica, alla fine, montando un po' questo caso, sono riusciti a convincere un tribunale a condannare a 3 anni di carcere questo scienziato. Quindi stiamo parlando di esperimenti andati in compimento nel 2018, però ricordiamoci che un'accelerazione ulteriore, come dicevamo prima, c'è stata anche durante gli anni della pandemia. Infatti uno dei vari step di semplificazione delle procedure di introduzione degli OGM nelle nostre vite parte a luglio 2020, quindi poco dopo lo scoppio della pandemia, nell'estate del 2020. Il Parlamento europeo, quindi non in Cina, nota bene, il Parlamento europeo ha approvato una deroga temporanea alle direttive UE sugli OGM. Adesso non vi sto a leggere il numero della direttiva, comunque è quella che si occupa della disseminazione volontaria di organismi geneticamente modificati nell'ambiente, e anche di un'altra direttiva che si occupa dell'utilizzo di microorganismi geneticamente modificati. Tutto questo perché c'era bisogno di autorizzare velocemente la commercializzazione di nuovi vaccini anti-Covid. Quindi una nocività che rientra appunto nelle nostre vite abbastanza prepotentemente, come se già non bastasse la gestione pandemica assolutamente delirante e violenta. I vaccini come quello di AstraZeneca portano sul foglio, sul libretto illustrativo, la dicitura: questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati. Lo sapevamo, la tecnica mRNA produce proprio questo. Sempre nel 2020, a ottobre, un altro passo verso la glorificazione delle modificazioni genetiche tout court, soprattutto nella pratica, il premio Nobel per la chimica viene assegnato a due scienziate per aver scoperto appunto il CRISPR-Cas9, che non è sicuramente una novità, però i tempi ovviamente del Nobel non sono quelli della ricerca scientifica immediata. Comunque questa tecnologia è considerata rivoluzionaria perché può essere appunto messa in pratica molto molto facilmente. E immediatamente una delle due scienziate insignite, come si dice insignite, del premio Nobel ha deciso di mettere a disposizione della plebe comune dei test rapidi anti-Covid proprio basati sulla tecnica del taglio e cuci. D'altronde lei è diventata un'esperta di questo tipo di tecnica e quindi ha voluto farci questo grande dono di mettere dentro la tecnica CRISPR-Cas9 anche nei tamponi normali che si fanno contro il Covid. Anzi, mi correggo, in realtà non sono test, se non sbaglio, ancora commercializzati, però si sta lavorando assolutamente a renderli diffusi e acquistabili ovunque. Praticamente questi test agiscono nella seguente maniera. I test per Covid basati sulla tecnica CRISPR riescono a identificare nel campione una sequenza specifica di RNA del virus SARS-CoV-2, lunga circa 20 basi. Ci riescono perché si basano su una sequenza di RNA guida, complementare all'RNA bersaglio, pronto a legarsi ad esso nel caso il virus fosse presente. Quando questo legame avviene, l'enzima Cas13, uno degli strumenti della scatola degli attrezzi del CRISPR, si attiva e si mette a tagliare ogni filamento singolo di RNA nelle vicinanze. Questi frammenti tagliati rilasciano una particella fluorescente precedentemente introdotta in una soluzione usata apposta per testare e segnalano così l'eventuale positività. Quindi questi tamponi a base CRISPR sono in fase di approvazione, ma puntano ad essere commercializzati worldwide anche con queste semplificazioni garantite dall'Unione Europea e non solo, come dicevamo prima, questa accelerazione verso l'introduzione degli OGM su più livelli nelle nostre vite. Immaginiamo solo che cosa possa significare per una persona magari che è costretta dal nostro governo ad andare a lavorare facendo un tampone ogni due giorni, che cosa significa essere sottoposto a appunto questa tecnica CRISPR ogni due giorni all'interno del proprio corpo. È la tipica così atrocità naturalizzata, no? Normalizzata, per cui questa tecnica così banale, così semplice e al tempo stesso così invasiva viene assolutamente riportata nella vita di tutti i giorni, tanto più in uno stato di emergenza bellica, però poco tempo fa sanitaria, che potrebbe tornare sanitaria quest'autunno, anche perché no, non lo esclude nulla. Ecco, queste tecniche vanno a braccetto quindi con tutta la serie di gestioni aberranti della pandemia e non solo. I've been working on a cocktail called Grounds for Divorce. Whoa, polishing a compass that I hold in my sleeve. E ancora, sempre nel dicembre 2020, 2020 è stato veramente l'anno delle aberrazioni OGM, siamo in America, la FDA ha dato il via libera alla commercializzazione di maiali geneticamente modificati per consumo umano. Quindi sulle tavole degli americani si potrà finalmente trovare carne geneticamente modificata di suino. Si può dire buon appetito.
Gnam gnam gnam.
Che buono. D'altronde non che le porcherie normali da supermercato che si trovano in quei luoghi siano tanto meglio.
Beh, diciamo che sono modificate anche loro.
Non sì, so tutto. Comunque il mangime che viene dato a questi animali è OGM a sua volta, quindi un bel pasto a base di OGM totale, proprio dalla verdura alla carne. Su questo possiamo dire che forse in Europa ci va un po' meglio, ma come dimostrano questi passaggi del 2020, legislativi del 2020, ecco, ci stiamo avvicinando a così un riempimento di OGM in tutte le parti della nostra vita, sì, una bella valanga di OGM addosso.
Sì, tra l'altro, non so, speculo, però con la crisi alimentare che si sta anche configurando come risultato, diciamo, di questa situazione bellica, della guerra in Ucraina, sicuramente la retorica che spinge sugli OGM troverà un po' di carburante in più, nel senso che per far fronte a una probabile mancanza di alcuni alimenti fondamentali ci sarà sicuramente chi invocherà alle tecniche di modificazione genetica.
Esatto, questi OGM cavalcano qualsiasi tipo di crisi. Ogni volta che c'è la possibilità sfruttare una frattura all'interno del sistema, non positiva per noi ovviamente, ma una frattura voluta dal sistema, creata in qualche modo dalle condizioni di base del sistema, ecco che si ricerca. Cerca di rilanciare, come prima dicevamo, ad esempio il nucleare, in caso di inefficienza energetica e di calo di risorse energetiche, e gli OGM in caso di risorse alimentari. Sono assolutamente due nocività che vanno di pari passo in questo senso. Allora, rimanendo in casa statunitense, un'altra notizia che va a braccetto con quello che stiamo dicendo in questo momento, parlando di OGM e di maiali, ecco che negli Stati Uniti, nella University of Maryland School of Medicine, un tale David Bennett, da tempo paziente, diciamo sofferente di una malattia cardiaca giunta allo stadio terminale, è stato sottoposto ad uno xenotrapianto, ovvero un trapianto di cuore per appunto cercare di salvarlo dalla sua stadio terminale, però un cuore derivante da un maiale. Quindi il cuore è stato espiantato dal corpo del maiale per essere impiantato in un torace umano. Questa è la prima volta che succede un'operazione del genere.
Sì, ti correggo, nel senso è la prima volta che succede da animale a uomo. Comunque i maiali, essendo compatibili nel DNA con tutta una serie di altri mammiferi, hanno già donato i loro organi a diversi altri animali per scopi chiaramente di sperimentazione di laboratorio.
Esatto, e questa notizia all'interno del mondo scientifico medico è stata presa come la panacea di tutti i mali, è stata presa come una grande conquista, perché diciamo questa persona è riuscita a sopravvivere almeno ai tempi delle nostre ricerche per un paio di settimane. Quindi magari questi xenotrapianti da animale a uomo erano già stati tentati, già stati tentati di condurre, ma uno di questi trapianti efficaci non era ancora riuscito, insomma.
Sì, tra l'altro la retorica che spinge anche su questo tipo di sperimentazione, ovvero la compatibilità genetica di organi animali per una possibile trapiantazione negli organismi umani, è chiaramente una retorica ottimista che vede le frontiere della medicina espandersi per guarire ogni genere di male, ma nascondono chiaramente sotto questo entusiasmo anche una volontà diversa, ovvero quella di sì, fare questo tipo di sperimentazioni per aumentare la scusatemi, per appunto espandere le frontiere della medicina, ma anche per legittimare tutta una serie di esperimenti e di avanzamenti scientifici volti appunto a espandere il mercato della modificazione genetica. E qui a Liberation Front abbiamo anche parlato di un altro risvolto possibile di questi esperimenti, molto più futuristico, molto più utopistico, che è quello di ricreare anche forme di vita del passato, anche dell'estremo passato, dai tempi paleontologici, per ricostruire interi ambienti, interi ecosistemi, grazie alla modificazione genetica di organismi viventi ora che hanno DNA compatibili con quelli che si presume avessero quelli di animali vissuti molti anni fa. E questo sia per scopi commerciali, tipo la creazione di parchi archeologici viventi, sia per soluzioni estreme ai mali del cambiamento climatico, al surriscaldamento globale, per cui per ricreare magari condizioni di ambientali più favorevoli, o comunque per ripristinare condizioni che si ritiene fossero più favorevoli, si vogliono ricreare gli organismi del passato.
Esatto, indovina un po', per ritornare all'esempio del trapianto di cuore dal maiale all'essere umano, indovina un po' perché questo trapianto è riuscito ad andare a buon fine. Vuoi sapere perché? Perché
dimmelo.
Il maiale era geneticamente modificato appositamente per evitare il rischio di rigetto, che, come dicevamo prima, più e più volte ha mandato in fallimento questi tentativi gloriosi di modificazione di trapianto di organi.
Per cui di nuovo spesso si esalta il bene che farebbero queste nuove tecnologie anche per la salute degli animali stessi, perché si paventa il fatto di creare delle specie più resistenti a malattie o a comunque a disturbi ambientali anche dovuti all'indebolimento di tutte le protezioni naturali che ci sono nei loro ambienti. In realtà lo scopo molto più terra-terra è quello di mettere sempre al servizio del benessere umano questo tipo di scoperte.
Esatto, e tanto più come si diceva, non solo nel campo della medicina, ma anche, mi viene da dire, in tutte le frontiere un po' scientifiche dell'essere umano. Queste strade di gloria, di elevatezza dell'essere umano sul resto del mondo, sono di fatto fatte lastricate di morti, torture e sfruttamento animale. Pensiamo ad esempio alla piccola Laika lanciata nello spazio, no? Per la gloria umana di riuscire a mandare un essere vivente nello spazio, si riproduce poi in piccolo nei vari laboratori in giro per il mondo, come ad esempio questo all'interno del contesto medico.